Buonasera, qui è l'operatrice Coroscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati annuali 2017 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola all'ingegner Filippo Stinellis, amministratore delegato di Astaldi. Ingegner Stinellis, prego.
Buonasera a tutti, iniziamo la presentazione dei risultati della società di fine anno, ma adottiamo lo stesso metodo che abbiamo adottato nel corso della presentazione dei risultati dei 9 mesi, nel senso che c'è un'agenda che vedete nella prima slide della presentazione che prevede un'informativa sullo stato, sul progress della manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società. Poi esamineremo insieme i risultati del 2017, poi c'è chiaramente gli step successivi e chiaramente vedete che poi sono i documenti in appendice come di solito. La slide numero 3. Abbiamo riportato uno schema di massima della manovra che in questi mesi, frutto di un lavoro con le banche di relazione e con gli advisor di cui ci siamo avvalsi sia noi che le banche di relazione, alla luce di tutti questi incontri e di tutte queste trattative, la società ha proposto una manovra che prevede 300 milioni di aumento di capitali e ulteriori azioni a ulteriore supporto della parte industriale della società. Chiaramente, fermo restando che è riconfermato il programma di refinancing della parte sia della Yield in due tranche e dell'RCF. Sono stati mesi in cui il lavoro con le banche di relazione e con gli advisor molto impegnativi. Riteniamo che lo stato di avanzamento ci porta a dire che per la fine di aprile il consiglio di amministrazione della società si riunirà per l'approvazione della manovra e quindi per il lancio definitivo. È una manovra, come ben notate, che si diversifica dall'iniziale manovra che avevamo messo allo studio, ma i 200 milioni di aumento di capitale più i 200 milioni di altri strumenti finanziari, ma chiaramente quella era una prima manovra pensata, un primo progetto di rafforzamento patrimoniale e finanziario pensata inizialmente. Chiaramente poi abbiamo dovuto approfondire diverse tematiche anche in relazione al rating della società, stabilizzare il rating della società, quindi a puntare a migliorare il rating della società ed a stabilizzarlo, e quindi abbiamo preferito virare su una manovra molto più netta sul patrimonio, ed ecco perché 300 milioni e poi altri elementi di supporto. È comunque una manovra che per la società prevede tutta una serie di ulteriori interventi che aiuteranno la società nel business. Quindi è chiaro che siamo in una fase finale della negoziazione, ci saranno ulteriori incontri e riteniamo che per la fine del mese di aprile questa manovra sarà varata. Ritengo l'altra informativa, perché poi in una delle ultime conference call mi avete chiesto se era intenzione della società di presentare un piano strategico. Ebbene sì, con l'approvazione della manovra intendiamo ripresentare un piano strategico, quindi questo a fine aprile, che riguarderà il periodo 2018-2021, perché chiaramente includerà la manovra. Passerei a questo punto all'analisi, alla pagina 5, alla slide numero 5. Sono riportati gli elementi essenziali dei risultati di fine anno della società. Come ho sempre detto, noi abbiamo lavorato sia sul de-risking geografico e sulla spinta commerciale. Beh, i risultati di fine anno confermano che il management ha ben lavorato su questi due temi, tant'è che il portafoglio ordini e i lavori acquisiti nel 2017 ammontano a 3 miliardi e 7 di euro. Vedrete poi nelle slide successive, prevalentemente su aree a basso medio rischio di contesto geografico. Il book to bill si attesta a 1.3, quindi un risultato veramente importante, positivamente importante. All'interno di questa di questo incremento di portafoglio c'è una parte che riguarda la diversificazione del business che abbiamo fatto relativamente all'operation and maintenance. Ammonta oggi il portafoglio di questa unità di business a 700 milioni. Nei 3 miliardi e 7 acquisiti nel 2017 chiaramente non fanno parte gli ulteriori 534 milioni di euro acquisiti nei primi mesi del 2018. Affronteremo in una slide successiva l'impairment test che abbiamo fatto sulla svalutazione del Venezuela, che conferma la bontà della svalutazione delle determinazioni che abbiamo fatto sui crediti venezuelani. Altro elemento fondamentale che la società con il 2017 si attesta a un fatturato nell'ordine dei 3 miliardi e 100, quindi più 2% rispetto allo scorso anno. In realtà pensavamo di poter raggiungere qualcosa di più, ma abbiamo avuto un impatto legato al cambio dollaro su alcune commesse che non influisce chiaramente sulla parte dei margini, però ha ridotto chiaramente, non abbiamo raggiunto l'obiettivo di toccare i 3 miliardi 150, ma comunque siamo molto vicini, quindi estremamente positivo, pure con l'effetto negativo che abbiamo dovuto assorbire per questo fatto del cambio dollaro. L'EBITDA si attesta al 12%, sapevamo benissimo che ci saremmo attestati a un valore più contenuto rispetto allo scorso anno, però era nelle nostre previsioni e quindi è confermato. Abbiamo avuto un'inversione di tendenza significativa sul net working capital, che poi vedremo nelle slide successive, quindi questo ci porta a dire che abbiamo lavorato bene in questo ultimo trimestre. Sugli asset disposal faremo un focus per vedere la situazione e il progress che abbiamo registrato. Se passate alla slide numero 6, abbiamo voluto mettere in evidenza il portafoglio ordini acquisiti nell'anno 2017 di 3 miliardi e 7, riferito chiaramente al de-risking geografico. Come vedete, gran parte di queste acquisizioni, per l'86% di queste acquisizioni, l'86% di queste acquisizioni si concentrano nelle aree a basso medio rischio. Le acquisizioni avvenute sono più del 60% nell'ambito degli EPC contract, quindi la società sta deliberando su quelli che erano i tre elementi fondamentali che, ricordo, facevano parte del nostro piano strategico, quindi uno degli elementi era la crescita sostenibile e il de-risking. Ripeto, il book to bill è pari a 1.3 e quindi abbiamo dimostrato anche quest'anno la capacità di rigenerare portafoglio, che credo che sia un elemento fondamentale che dimostra la dinamicità della società. I nuovi ordini nel 2017 sono riferiti prevalentemente a America, in particolare Cile, abbiamo acquisito due ospedali, in Italia abbiamo chiaramente la linea Napoli-Bari e il consolidamento di GESAT, che è l'operation and maintenance degli ospedali toscani, in Europa in particolare i tre lotti dei ferroviari, in Svezia la stazione di Haga e nuovi tratti ferroviari e autostradali sia in Polonia che in Turchia. Quindi in linea con le strategie si conferma l'orientamento verso contratti EPC in paesi a basso medio rischio. Passando alla slide numero 7, in In questa slide vediamo il portafoglio ordini 2017, sono 17 miliardi e mezzo, non includono chiaramente, ripeto, gli ordini acquisiti, i contratti acquisiti nei primi mesi del 2018 per 500 milioni di euro, totale oggi la società ha un portafoglio ordini di 18 milioni di euro. Abbiamo fatto uno spaccato per farvi vedere i 17 miliardi e mezzo del portafoglio al 2017, tolte le concessioni per 4 miliardi e 9, tolto l'operation and maintenance per 2 miliardi e 4, eliminato il tema dei lavori in Venezuela per circa 900 milioni di euro e in più, considerando i nuovi lavori del 2018, abbiamo un portafoglio construction di circa 10 miliardi di euro. A destra della slide vedete la ripartizione di questo portafoglio ordini tra le varie aree e si vede benissimo, è chiaramente esplicitato in questa slide, come siano prevalentemente nelle aree a basso medio rischio. Nella slide numero 8 abbiamo riportato i risultati di quello che è stato l'impairment test sui crediti venezuelani, che conferma la bontà della nostra svalutazione. Ricordo che nel Paese abbiamo in corso 3 progetti ferroviari, che chiaramente sono dal 2015 le attività sono ferme. È cosa anche nota che tutto quello che è successo nel paese venezuelano, quindi dall'agosto del 2017 alla fine dell'anno, quindi fino al default. Quindi ricordo che già noi nella Nove Strale abbiamo riportato la svalutazione dei crediti venezuelani per 230 milioni, che riconfermiamo. Ma svalutare, ripeto, non significa abbandonare il recupero di questi crediti. Quindi lo tengo a precisare, perché poi tutte le volte ci troviamo a discutere di questa cosa. Comunque i nostri crediti, noi puntiamo a recuperare tutti i crediti, sia perché, ripeto, i contratti sono sotto l'egida di un accordo intergovernativo Italia-Venezuela. C'è lo strumento comunque, come ho sempre detto, dell'arbitrato internazionale. Riprendiamo un attimo nella slide numero 9 quelli che sono i principali e le principali poste del bilancio del 2017. Quindi abbiamo detto le revenue sostanzialmente all'incirca 3 miliardi e 100, chiaramente sono frutto di una spinta industriale sia sull'Italia, sulla Polonia, su alcune commesse in Polonia, sul Canada e sul Cile. C'è stato un contributo, come avevamo già preannunciato, significativo anche da parte delle attività di operation and maintenance per circa 86 milioni di euro. Ripeto, poi c'è stato un effetto sul cambio dollaro che su alcune commesse non ci ha fatto poi raggiungere pienamente l'obiettivo che ci eravamo prefissati. In questo periodo abbiamo completato importanti progetti in Turchia, in Algeria, in Perù e in Italia. L'EBITDA margine si attesta al 12% e dimostra la solidità del nostro portafoglio lavori. Un altro elemento fondamentale che fa parte della politica della società è il contenimento dei costi. Come vedete, pur aumentando la produzione e le revenue, siamo riusciti a contenere i costi in percentuale rispetto al fatturato. Quindi questa è un'altra attività importante fatta da parte del management. Nella slide numero 10 invece abbiamo voluto riportare, esplicitare meglio quello che sono gli effetti della svalutazione in termini del Venezuela sull'EBIT. Ripeto, noi partiamo da un EBITDA di 366 milioni di euro, se poi introduciamo chiaramente il tema degli ammortamenti ci saremmo attestati prima della svalutazione a 306 milioni di euro, quindi perfettamente in linea con le aspettative. Questo dato dimostra la bontà del nostro portafoglio lavori, quindi la parte industriale continua a deliberare gli obiettivi che si era prefissati. A questo c'è l'effetto della svalutazione dei crediti venezuelani che ci porta chiaramente l'EBIT da 306 a 76, poi tutte le altre attività legate all'onerosità e quindi della parte finanziaria. Ci siamo attestati poi a un risultato di meno 116, che poi se invece vedete nei prospetti che abbiamo messo nella relazione di bilancio, senza l'effetto del Venezuela noi avremmo poi avuto un risultato netto all'intorno di 100, positivo all'intorno dei 105 milioni di euro, quindi a dimostrazione che avremmo raggiunto senza la svalutazione del Venezuela i risultati prefissati. Nella slide numero 11 abbiamo fatto un focus sul net working capital e il miglioramento che abbiamo ottenuto a dicembre 2017 rispetto a quello che avevamo registrato a settembre 2017. A parte l'effetto della svalutazione del Venezuela, vedete che comunque da settembre 2017 a dicembre del 2017 c'è stata una riduzione significativa di circa 100 milioni. Quindi c'è stata una buona dinamica dei cash flow di progetto, in particolare in USA, Canada e Italia, e l'effetto degli incassi anche relativi ai nuovi ordini, in particolare Romania, Svezia e Georgia. Per le partite slow moving segnaliamo che abbiamo incassato alcune partite in Italia, chiaramente non abbiamo ancora incassato le partite che avevo già evidenziato l'altra volta relativa all'Algeria e Romania, altrimenti avremmo avuto un netto miglioramento, su cui però stiamo continuando a lavorare e siamo fiduciosi di ottenere qualche effetto positivo nei prossimi trimestri. Poi c'è l'effetto del MEF legato alla Motorway Extension Fee legata ai lavori del terzo ponte. Ricordiamo che questi corrispettivi legati al terzo ponte sono lavori eseguiti ma i cui pagamenti vengono ottenuti nel tempo. Ricordo che è stato un investimento fatto in accordo con il socio di maggioranza sul terzo ponte. Questo per evitare ulteriori apporti di equity. Nella slide numero 12 abbiamo messo in evidenza l'evoluzione da dicembre 2016 a dicembre 2017 della posizione finanziaria netta con tutte le poste che sono state consuntivate. Quindi vedete chiaramente siamo partiti da una posizione finanziaria netta di 1.089 miliardi, poi abbiamo messo il valore dell'EBITDA e poi tutte le poste che insomma potete ben leggere perché sono state esplicitate proprio per consentirvi di avere una lettura totale dell'evoluzione per attestarci a 1.264 miliardi. Chiaramente in riduzione rispetto al dato di settembre 2017 per circa 120-125 milioni di euro, quindi un grande lavoro che è stato fatto, un grande risultato di inversione anche su questo tema. Nella slide numero 13 abbiamo fatto un focus sul tema asset disposal. Quindi una prima informativa importante è il progress sulle attività di dismissione sul terzo ponte. Ricordo che la dismissione del terzo ponte è prevista a cavallo della fine del primo semestre di quest'anno, quindi alla fine di giugno. Abbiamo fatto un grande lavoro, sono arrivate le prime offerte non binding, siamo passati alla seconda fase diciamo quella finale per ricevere, e questo è iniziata la seconda fase all'inizio di marzo, per arrivare all'incirca alla fine di aprile ad avere delle offerte binding. Quindi noi siamo confidenti, stiamo chiaramente deliberando sul programma che ci eravamo prefissati, e a cavallo della fine del primo semestre pensiamo di procedere alla dismissione di questa importante commessa. È chiaro che ricordo che il cash in previsto per questo tipo di asset è di circa 182 più 167 sono 350 milioni di euro, quindi significa un apporto importante nella riduzione del debito e conseguentemente anche in una riduzione del costo del debito stesso, e questo vale chiaramente anche per l'apporto che avverrà dopo l'aumento di capitale. Quindi continuiamo a lavorare anche nella riduzione del costo del debito. Poi c'è Veneta Sanitaria, che se ricordate è l'ospedale di Mestre. Abbiamo il processo oramai che sta andando avanti, abbiamo chiaramente capitalizzato, come abbiamo fatto in altre situazioni, la gestione, l'operation e maintenance. Anche questo asset verrà dismesso entro la fine dell'estate di quest'anno. Una news riguarda, rispetto a quello che era il programma che ci eravamo fatti, sulla dismissione della Gebdesmir, quindi dell'asset turco, i 450 chilometri di autostrada che stiamo realizzando in Turchia. Solo un breve focus su questo, ulteriore focus su questo progetto. Ricordo che questa autostrada è stata realizzata e messa in esercizio già per le prime due fasi, stiamo ultimando la terza fase, l'ultimazione è prevista agli inizi del 2019, e quindi nel nostro programma di dismissione era prevista la dismissione di questo asset proprio nell'anno 2019. Ricordo che questo è un altro asset fondamentale nel nostro processo di riduzione del debito, perché oltretutto è un asset da cui ci aspettiamo un risultato positivo, è stato già oggetto di un refinancing, e quindi pensiamo che il processo ci porterà risultati positivi. Dicevo, la news su questo è che abbiamo iniziato in anticipo le attività preliminari per la dismissione in accordo con i nostri soci turchi. Nella slide numero 14 abbiamo messo la fotografia della liquidità al 2017, al 31 dicembre 2017, che evidenzia che le linee committed disponibili di natura revolving per 208 milioni, di cui 120 è la nuova linea, la backup facility di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti conference call, sottoscritta a dicembre 2017, e 60 milioni a valere dell'RCF da 500 milioni preesistenti. Quindi questa comunque è una fotografia a dicembre 2017, poi se avete bisogno di qualche chiarimento nel corso della successiva sessione ve li daremo. Quali sono i prossimi step? Chiaramente tra i più importanti è l'approvazione della manovra entro la fine di aprile 2018, la dismissione del terzo ponte a cavallo della fine del primo semestre 2018 e la dismissione di Veneta Sanitaria diciamo orientativamente entro l'estate del 2018. Poi avete in appendice tutta una serie di dettagli che vi lascio poi esaminare. Io avrei completato la presentazione e a questo punto lascerei la parola a voi per le domande che vorrete pormi. Sempre per mettere ordine alla seconda fase, sarebbe opportuno, come vi dico sempre, per ognuno di voi non più di due domande. Grazie.
qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Per consentire la traduzione vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore, parlando lentamente e in modo chiaro. Vi preghiamo inoltre di limitare ad un massimo di 2 il numero delle vostre domande. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buonasera. Avevo allora 2 domande. La prima riguardava l'aumento di capitale. Volevo capire se esiste già una garanzia da parte degli istituti bancari e se la famiglia ha già espresso un commitment, diciamo così, sulla quota parte dell'aumento. E la seconda domanda invece riguarda le concessioni, diciamo. Sono 2 domande in una. Se ci potete dare un update sul capital employed delle concessioni e il breakdown dello stesso tra equity, shareholder loans e eventualmente crediti legati all'IFRIC 12. Grazie.
Allora, ci dividiamo in 2. Per quello che riguarda gli aspetti delle concessioni risponderà il dottor Caucci. Per quello che riguarda la manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario, è chiaro che noi abbiamo ufficializzato questa proposta, che è frutto di tutte le negoziazioni che ci sono state in questo mese. Abbiamo adesso con gli advisor e con le banche un periodo ancora di affinamento, quindi oggi non siamo ancora arrivati alla definizione di un pre-underwriting, ma noi speriamo nelle prossime settimane. Per quello che riguarda la situazione dell'azionista, a parte che chiaramente io sono il CEO della società e non posso rispondere per l'azionista, però allo stato non ho evidenze che portino a ritenere che l'azionista di maggioranza non segua l'aumento, però si vede anche quello che è stato discusso precedentemente. Ma altro, è chiaro che come stiamo facendo il lavoro con le banche, stiamo informando anche l'azionista di maggioranza di tutta la manovra, ma altri elementi innovativi non ho, quindi spero di aver risposto alla vostra domanda.
Grazie.
Sì, buonasera. Allora, per quanto riguarda gli investimenti in concessione al 31 dicembre, abbiamo partecipazioni per 360 milioni, shareholder loans per 250 milioni e poi abbiamo IFRIC 12, cioè i crediti finanziari legati proprio al criterio dell'IFRIC 12, pari a circa 130 milioni. In totale il capitale investito è circa 780 milioni, c'è una differenza che sono altre partite creditorie per arrivare al totale che vi ho detto rispetto ai singoli item che vi ho citato.
Ok, grazie. Giusto un follow up, perché sostanzialmente questi 780 milioni sono abbastanza stabili da, diciamo così, 2-3 quarter a questa parte, forse un paio di quarter. Ci potete dare un update allora su Etilic? Perché invece è un contratto che è ancora nella fase di costruzione, immaginavo ci potesse essere appunto un commitment di capitale ancora legato appunto all'ospedale. Grazie.
Sì, è abbastanza stabile perché poi subisce un movimento negativo per quanto riguarda gli asset che via via vengono dismessi.
Certo.
Vi ricordo che nell'ambito dell'esercizio 2017 noi abbiamo dato corso alla dismissione della nostra quota della metro 5 della metropolitana di Milano, l'impianto idroelettrico di Chacaies, in più una prima quota dell'ospedale Felix Bulnes in Cile. E poi alla fine dell'anno, nel mese di dicembre, al primo closing degli ospedali toscani. Quindi diciamo in contropartita abbiamo avuto la continuazione degli investimenti, dove abbiamo il piano di investimenti già programmato, e sostanzialmente riguardano appunto l'ospedale di Etrik in Turchia, come veniva accennato prima, ma anche l'aeroporto di Santiago e la linea 4 della metropolitana di Milano. Per chi è di Milano, insomma, sa che l'opera sta avanzando in maniera molto importante.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Balloni di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti. La prima riguarda l'operazione di ristrutturazione del capitale. Se non sbaglio, a novembre si parlava di un'operazione di un capitale in crisi da 200 milioni più altri 200 milioni di operazione con altri strumenti non ben definiti al tempo. Oggi si parla di 300 milioni di capitale in crisi. Il fatto che non si parli più dell'utilizzo di ulteriori strumenti ci fa pensare che l'operazione si ferma a questi 300 milioni, quindi 100 milioni in meno rispetto a quello che era previsto a novembre, oppure ci potrebbero essere ulteriori aggiustamenti così come dovevano esserci a novembre? Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è in merito all'impatto del nuovo IFRS 15. Non avete dato indicazioni sul 2018 che verranno poi date, immagino, col business plan, come avete anticipato. Volevo capire però come sarebbero stati i margini nel 2017 se aveste applicato questo principio. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, speravo di aver dato la giusta apertura durante la presentazione. Quello che è avvenuto a novembre, che era una base chiaramente di partenza dello studio di questo rafforzamento patrimoniale e finanziario, si prevedevano i 200 milioni di aumento di capitale più 200 milioni di altri strumenti finanziari. Nelle fasi successive molto approfondite abbiamo anche messo in conto quale fosse la manovra che riuscisse in qualche modo a stabilizzare e a migliorare il rating della società, perché gli altri strumenti finanziari avevano più una natura proprio finanziaria che di rafforzamento patrimoniale. Dopo tutti questi approfondimenti abbiamo preferito dare alla società un rafforzamento patrimoniale più netto, ed ecco perché 300 milioni, anche perché poi a ridosso, oltretutto, della dismissione del terzo ponte siamo sostanzialmente confidenti della riduzione del debito e dei flussi di cassa. Quindi siamo arrivati a definire questa proposta dopo tutto questo percorso e dopo tanti confronti e approfondimenti. Io ritengo che è chiaro che nelle prossime settimane continueremo ad affinare molti degli aspetti tecnici di questa proposta, ma ritengo che la società abbia con consapevolezza fatto una proposta sostanzialmente definitiva nei termini in cui ci siamo detti. Adesso andranno ancora definiti con le banche alcuni aspetti tecnici per arrivare poi a definire il consorzio di garanzia e fare un pre-underwriting e poi successivamente lanciare la manovra. Per quello che riguarda i nuovi principi contabili passo la parola a Cauci.
Sì, allora chiaramente poi quando depositeremo il bilancio nella forma completa troverete le indicazioni. Comunque sia, l'impatto del nuovo principio è all'incirca tra il 10 e il 12% del patrimonio netto, quindi mal contati intorno ai 50-55 milioni di euro. Questo è un effetto non definitivo, ma è solamente un effetto transitorio, perché questi saranno tutti risultati che verranno recuperati via via che i progetti sui quali sono stati fatti questi aggiustamenti andranno al completamento. Per quanto riguarda la domanda quanto sarebbe stato il 2017 utilizzando il criterio in maniera antergata, diciamo che l'effetto sostanzialmente è un effetto che si porta dagli anni precedenti, quindi sul 2017 grosso modo avremmo avuto lo stesso risultato, perché avremmo avuto il reverse al positivo degli aggiustamenti precedenti e il riaccantonamento. Ricordiamo che Per quanto riguarda il gruppo Astaldi, sostanzialmente stiamo parlando del criterio di contabilizzazione dei costi di gara, quindi capite bene che in un momento attuale di grossa spinta commerciale è una componente che sicuramente è il suo peso, e poi diciamo l'effetto dello spacchettamento delle sottocommesse su alcuni progetti che hanno una pluralità di progetti messi insieme, quindi l'effetto complessivo comunque ecco, è in questa magnitudo, e sul 2017 sarebbe stato sostanzialmente neutro all'applicazione del principio.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Dario Tamburello di Generali, prego.
Sì, buonasera a tutti. Due domande. Alla luce del bilancio, dei risultati del bilancio e delle prospettive correnti dell'anno corrente, nel 2018, qual è l'impatto sulla politica di remunerazione agli azionisti? E poi come pensate di gestire il vostro bond scadenza 1/12/2020 di 750 milioni che in questo momento sembra un po'... Allora, il mercato lo legge come un bond non di sicura, non di sicuro rimborso, alla luce anche di una tripla C, come, quindi considerato un high risk investment, no investment grade. Quindi mi chiedevo come verrà impattato il tutto alla luce delle condizioni attuali della Astaldi, prego.
Mi scusi Dario, non abbiamo sentito, quindi se gentilmente può parlare un po' più forte e più chiaro nel microfono, così riusciamo a sentire la domanda.
Ah, non si è sentito nulla, pronto?
Molto poco, mi scusi.
Ah, mi sentite adesso? Pronto?
Sì.
Allora, la domanda era, alla luce del bilancio 2017 e delle prospettive che... abbiamo sul 2018, come verrà impattata la politica di remunerazione degli azionisti? E la seconda era riguardo al bond di 3/4 billion della scadenza 1/12/2020 che il mercato considera un bond high risk, ha una tripla C ed è quotato ben sotto la pari, quindi mi chiedevo se avete anche una... il mercato forse legge una possibile difficoltà al rimborso piuttosto che una estensione della scadenza. Mi chiedevo se avete dei commenti al riguardo.
Allora, partiamo dalla politica legata alla remunerazione degli azionisti. Chiaramente con il bilancio del 2017 non è prevista la distribuzione di alcun dividendo. Per quello che riguarda invece la politica per gli anni successivi, per il quinquennio, una volta che abbiamo varato la manovra, rifatto il piano strategico e quant'altro, vedremo le condizioni in quella sede. Su quello che, se ho capito la domanda sulla parte dei bond, tutto quello che la società sta facendo è proprio per poter rafforzare la società, per poter stabilizzare il rating in una fascia migliore rispetto a quella attuale, e quindi di procedere secondo il programma di rifinanziamento della Yield che è previsto una riemissione nel primo semestre del 2019 con due tranche. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Quindi lo stesso bond verrà eventualmente diviso in due tranche e con un'estensione più lunga? Una scadenza più lunga?
È possibile che sia così. Chiaramente quando faremo l'approvazione della manovra a fine aprile presenteremo nel dettaglio tutta la proposta, anche per quello che riguarda il riscadenzamento della parte dei bond. Se vi ricordate, comunque è un programma che noi avevamo già annunciato precedentemente, che avremmo riemesso la Ilde in due tranche. È chiaro che dobbiamo prima varare la manovra, ripeto, riassestare il tema del rating e poi procedere nel primo semestre del 2019 a riemettere e allungare le scadenze del bono.
Grazie.
Nulla.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca, prego.
Sì, salve, buonasera, scusate per la voce. Due domande, la prima è solo se mi puoi dare, diciamo, una maggiore idea sul tema del debito di fine anno, qual è stato, diciamo, il motivo per cui, al di là del miglioramento appunto visto rispetto al dato dei due mesi, il motivo per cui comunque vi ritrovate con un po' più di 100 milioni, diciamo, rispetto alle vostre spese, se c'è stato qualche tema particolare su qualche progetto, una particolare voce. Invece la seconda domanda è invece legata semplicemente al tema al tema del circolante. Quello che volevo capire è se ci potete darci almeno un'idea su una guidance, diciamo, almeno per quest'anno 2018, sull'incidenza circolante su working capital.
Allora, per quello che riguarda le proiezioni del 2018, è chiaro, ho detto poc'anzi che la società presenterà il nuovo piano strategico a fine aprile, che ingloberà la manovra, e quindi in quella data daremo tutte le guidance relative all'anno. Oggi sarebbe del tutto prematuro e oltretutto siamo in una fase di preparazione del nuovo piano strategico. Per quello che riguarda invece l'altra domanda sul circolante e sul debito di fine anno, lascio la parola a Caucci.
Sì, noi avevamo dato una guidance che era leggermente migliore rispetto al dato di consuntivo. C'è stato il miglioramento rispetto a settembre, sicuramente è stato molto significativo. Noi in previsione avevamo messo anche altri due elementi su cui abbiamo lavorato molto, che da una parte, diciamo, di accelerare l'incasso di un paio di partite di slow moving che sono slittate e quindi non abbiamo avuto modo di consolidarne gli effetti a fine anno, e un altro è il fatto che la dismissione della concessione dei quattro ospedali toscani, diciamo, nelle previsioni avevamo appunto previsto di farla in una unica soluzione. In realtà questa operazione viene fatta in due tranche, una è stata completata, l'altra dovrebbe essere completata diciamo entro al massimo un paio di mesi, perché è legata all'ottenimento dei consensi da parte del concedente, che per trasferire, diciamo, le quote c'è la necessità di ottenere il consenso, e quindi stiamo attivando tutte le azioni proprio per ottenerlo, e quindi la previsione è che avvenga entro diciamo un mese, un paio di mesi al massimo. Tutto questo, se raggiunto entro il 31 dicembre, ci avrebbe sostanzialmente consentito di grosso modo raggiungere il target che abbiamo dato, però ripeto, sono stati effetti transitori che traslano al 2018.
Va bene.
La prossima domanda è da parte di Saul Casadio di MNG, prego.
Sì, buonasera, salve. In realtà è solo una domanda da parte mia. Volevo chiedere se poteva diciamo chiarire una risposta che ha dato in precedenza rispetto a una domanda sul commitment dell'azionista, dove, se non ho capito male, mi sembra che lei abbia detto, cerco di usare le sue parole, non ha evidenza che l'azionista di maggioranza non segua, non supporti l'aumento di capitale. La mia domanda è legata a questo. Siccome, diciamo così, siamo mai tre mesi da quando l'aumento di capitale è stato annunciato e la partecipazione dell'azionista di maggioranza mi sembra un elemento fondamentale per la riuscita, per il successo di questo aumento di capitale. Mi aveva colpito il linguaggio, diciamo così, un po' vago sul commitment dell'azionista e mi chiedevo se poteva chiarificare questo elemento con più dettaglio.
Non credo di essere stato vago, credo di aver fatto semplicemente una fotografia in cui si riconferma quello che tante volte vi ho detto, nel senso che l'azionista non ho evidenza che di fatti che mi portino a ritenere che l'azionista di maggioranza, come già preannunciato a novembre, non segua l'aumento di capitale. È ben chiara l'importanza di questa cosa, tant'è che con l'azionista di maggioranza ci sta lavorando, quindi non credo di essere stato vago, anzi credo di essere stato molto molto puntuale e di aver semplicemente detto quello che ci siamo detti già altre volte, quindi la società sta lavorando con gli stakeholder interessati a questa manovra e riteniamo che il progress è importante. È chiaro che ci aspetta adesso da qui alla fine di aprile la finalizzazione sia da una parte che dall'altra e lo si sta facendo. Adesso dire se sono molto confidente o meno confidente, se stiamo lavorando e siamo confidenti. Grazie.
Quindi al momento attuale non c'è un commitment fermo dell'azionista di maggioranza?
Allora, il commitment, a parte stiamo definendo in tutti i dettagli la manovra, ripeto, l'azionista di maggioranza, non ho evidenza di fatti che mi facciano ritenere che l'azionista non segua la manovra, quindi più di questo che cosa vi posso dire?
Okay.
Ritengo di aver risposto puntualmente alla domanda, grazie.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Michael Boehm di Sona. Prego.
Salve. Vorrei un'informazione che mi manca. Il cash flow dalle operazioni è stato negativo negli ultimi 3 anni? E continua a deteriorare, 220 milioni di cash sono appunto stati bruciati quest'anno, anche se c'è questo programma di aumenti di capitale, eccetera. È poco probabile che ci saranno delle riduzioni di queste perdite, dato naturalmente il fatto che ci siamo detti finora. Adesso la domanda è, in questa situazione, naturalmente c'è un prezzo da pagare per la società, e adesso voi come vi vedete a uscire da questa impasse? Allora, distinguerei un attimo quello che sono i progetti che sono in progress, che chiaramente hanno ricevuto gli anticipi, sono andati avanti, quindi è chiaro che nel proseguo fa parte proprio della logica dell'avanzamento dei lavori. Quello che è stato fatto dalla società, che mi fa ritenere che ci sia l'inversione, è proprio quello che abbiamo fatto nel rifocalizzare il business sugli EPC contract, con una particolare attenzione al cash flow delle commesse positivo, ed ecco perché riteniamo che ci sia questa inversione. Spero di aver risposto alla domanda, se c'è bisogno di qualche ulteriore dettaglio siamo qui. La seconda domanda è sul capitale d'esercizio. Se vediamo i payable,
e anche le receivable, sia debiti che crediti, sono aumentate e sembra che avete delle difficoltà che le elezioni e che quindi bisogna guadagnare più cash con, per il business, con lavorando sui payables e credito. 200 milioni di euro in eccesso e ci sono quindi problemi con il pagamento. Scusate, la voce è molto lontana e pastosa. Può rispondere a prima di tutto alle affermazioni che sono state fatte, queste voci di corridoio, e poi come potete lavorare in termini di capital gain, perché non potete rimandare continuamente le date relative ai payable. Scusate, ma la telefonata era molto disturbata per averci fatto questa domanda e ci permette di chiarire queste notizie fuorvianti che sono uscite sul mercato a marzo. E in effetti questo fa riferimento a un articolo di un giornale online rumeno con un ReadyMix, che è un subcontractor, e i payable che Astaldi deve a questo sono 11.600 euro che sono già stati pagati. Questa notizia si è un pochino ripetuta, ha avuto un eco, però in maniera fuorviante un paio di settimane dopo. Alcuni di voi che sono collegati alla call ci hanno già inviato questa domanda e l'abbiamo chiarita. I 200 milioni di euro a cui fanno riferimento sono le receivables, i crediti. In Romania abbiamo i receivable, 220 milioni a cui fanno riferimento in realtà sono il saldo del branch della Romania, e loro riportano soltanto il lato passivo e non quello attivo. Allora, un'ultima domanda. È molto difficile per gli investitori sentirsi a loro agio su cosa significa in termini dei vostri asset una volta che li avrete dismessi, e quindi la svalutazione, no? Quale sarà l'impatto? E questo viene fatto per salvare la società e vorremmo avere più informazioni in maniera tale che si possano fare i nostri compiti, proprio i compitini, perché abbiamo poche informazioni e questo mette paura agli investitori. E poi può confermare per favore che è stata fatta una independent business review per valutare questi asset? Lei fa riferimento agli asset in concessione per cui abbiamo programmi di dismissione? Sì, faccio riferimento proprio a quelli. Michael, per quanto riguarda il programma di dismissione delle attività, le attività che sono state vendute finora sono sempre con un capital gain. Abbiamo avuto un independent business review per questi asset da vendere e se lei fa riferimento alla presentazione, abbiamo dato un update. Questo è quello che possiamo dire, perché siamo in una fase di negoziazione, specialmente per quanto riguarda l'asset del terzo ponte, in cui abbiamo offerte non vincolanti per le quali ci troviamo, diciamo, al nostro momento al nostro agio per quanto riguarda la valutazione, ma adesso siamo arrivati alla terza fase in cui arriveremo a delle offerte vincolanti. Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Hemant Dabke di Barclays Capital. Prego.
Buonasera, un paio di domande. Per quanto riguarda la slide numero 9, quindi capitale circolante, avete menzionato 140 milioni di receivable dalla Turchia. Credo che a novembre c'era questo commento che la società cercava di vendere questi receivable. È ancora questo il piano? Se non è il piano, perché non è menzionato nelle slide di oggi, perché non è più il piano? Quindi questa è la mia prima domanda. La seconda domanda, la slide numero 14, volevo essere sicuro che leggo il piano delle scadenze in maniera corretta. La domanda riguarda i 541 milioni che mostrate. Parliamo del rifinanziamento nel corso del 2018 rispetto ai 280 milioni che mostrate nella slide e poi 208 milioni di facility uncommitted and drawn. Quindi un chiarimento sulle cifre di questa slide.
Allora, per quanto riguarda il credito della Turchia, non è cambiato nulla rispetto a novembre scorso, non abbiamo inserito il commento, probabilmente avremmo dovuto, però non lo abbiamo fatto. Rimane l'opportunità di valorizzarle in forma anticipata, ci stiamo lavorando, però questo è un qualcosa che stiamo mettendo, diciamo, a seguire rispetto alla manovra che ha priorità sicuramente come task in questo momento, però sicuramente non è cambiato nulla, diciamo la qualità dei crediti e la liquidabilità rimane immutata.
Sì, buonasera. Per quanto riguarda il dato dei 541 milioni di uncommitted facilities di debito che vedete nella presentazione, nella slide 14, questo fa riferimento al debito cosiddetto uncommitted, che è overdraft, short term advances, che non avendo una scadenza committed indichiamo come una scadenza a vista, che normalmente è di natura revolving e quindi viene rinnovato dal sistema bancario nel due course, diciamo, del nostro rapporto commerciale. Per quanto riguarda invece il valore della porzione non utilizzata delle linee committed, i 208 milioni, questo valore include l'intera disponibilità della linea backup facility di 120 milioni che noi abbiamo sottoscritto all'inizio del mese di dicembre e che al 31 dicembre appunto erano integralmente.
Altra domanda. Avete annunciato a dicembre che avreste rinegoziato l'accordo del 17 dicembre con le banche. Avete avuto delle discussioni a riguardo per quanto riguarda il 2018, un accordo per il 2018?
Noi abbiamo richiesto un waiver sui covenant esclusivamente con riferimento a dicembre 2017. A tutte le nostre banche, sia dell'RCF Facility da 500 milioni che di tutte le bilaterali. Tutti i waiver sono stati appunto accettati e acconsentiti dal sistema bancario. Non abbiamo chiesto waiver con riferimento a giugno 2018.
La prossima domanda è da parte di Marina Loland di Observatory Capital. Prego.
Salve.
Grazie per ascoltare la mia domanda. Sono un po' confusa per quanto riguarda l'asset disposal, per quanto riguarda il ponte e i receivable che sono in vendita alla luce di quello che dicevate, cioè c'è un'offerta non binding. In pratica, per quanto riguarda la joint venture, perché dovreste avere questi receivable? Avete menzionato anche in passato che avete un IRR 12-16%, vorrei sapere se la situazione è ancora questa, considerando lo swap dollaro-lira e, per quanto riguarda il progetto. La seconda cosa, per quanto riguarda il CAPEX, abbiamo già sentito questo programma in passato, attorno a ottobre, e da quello che ho capito si utilizza il capitale circolante che arriva, che viene dal payable, ma sembra un po' che ci sia poco tempo, quindi ci sono delle preoccupazioni. Se potete darmi un po' di dettagli al riguardo.
Allora, per quanto riguarda l'asset disposal, noi facciamo riferimento a due partite di bilancio, che sono l'equity e lo shareholder loan legato al terzo ponte. Quindi quello che è oggetto di disposal è l'equity e lo shareholder loan, per un valore complessivo di circa 350 milioni, così come è scritto nella presentazione che oggi abbiamo illustrato. Su queste due partite noi abbiamo ricevute delle non binding offer. Per quanto riguarda poi il rendimento del progetto, che lei indicava in una forchetta tra il 13 e il 16% di IRR, direi, diciamo, il rendimento del progetto è leggermente superiore rispetto a questo valore indicato. Ricordiamo che il progetto è basato sul dollaro, non abbiamo il rischio della lira turca, tra l'altro la lira turca in questo periodo si è significativamente deprezzata, quindi, diciamo, la nostra politica di fare progetti non prendendoci il rischio della valuta paesi quali la Turchia è stato sicuramente premiante. Quindi quello che diciamo dobbiamo precisare è che noi asset disposal intendiamo equity e shareholder loan. Partita diversa è quella invece legata al MEF, Motorway Extension Fees, che sono dei corrispettivi aggiuntivi che Astaldi e il socio, diciamo, riceveranno a fronte del fatto che hanno costruito una integrazione dell'autostrada, ulteriori chilometri che, anziché essere finanziati tramite ulteriori apporti di equity, come ha precedentemente illustrato l'amministratore delegato, sono stati sostanzialmente finanziati in termini di working capital che verrà pagato dalla società di progetto, dalla SPV, nel corso della gestione, cioè nei successivi anni. Tutti questi importi di cui stiamo parlando sono importi che troveranno origine dal pagamento del minimo garantito, perché il progetto, diciamo, non ha il rischio del volume di traffico, perché è tutto basato il ritorno del progetto dall'incasso del minimo garantito. Quindi questa è la situazione, ma sono due partite completamente separate.
Posso dire una cosa? Il motivo per cui ho chiesto dei receivable è che si parlava di un... Forse non sono stata chiara, ma questo implica che c'è... C'è la necessità di avere un aumento del valore del contratto per poter vendere i receivable. Potete chiarire questo punto? Puoi ripetere per favore più lentamente? Allora, i receivable. parlando del contratto di costruzione, si è parlato di un aumento, si parla di un aumento, questo causa confusione per vendere i receivable. E ci deve essere un aumento nel contratto. Magari non siete pagati dal JV o c'è qualcosa che succede, mi chiedo qual è il motivo per cui non c'è questo aumento.
Allora, questi receivable sono un incremento di valore che è stato definito tra la joint venture costruzione e la SPV. Questo criterio di incremento di valore è stato anche in qualche modo autorizzato dalle banche lenders del progetto e quello che è il meccanismo di pagamento sta nell'ambito del piano economico finanziario che oggi è a base di tutta l'operation del progetto, sia per quanto riguarda appunto i rapporti con le banche, sia per quanto riguarda il piano economico finanziario a base della disposal. Quindi c'è la sostanziale certezza di tutti gli importi. Infatti, se noi andiamo a vedere il valore complessivo del contratto di costruzione, è passato dai precedenti 3 miliardi, si è incrementato in maniera significativa, ma perché c'è stato un incremento fisico dei chilometri costruiti, che sono passati dai precedenti 114 chilometri agli attuali circa 150 chilometri, generando un beneficio molto consistente per la società di progetto in termini di ricavi supplementari che avrà nell'ambito dell'operation dei prossimi anni.
Può dire qualcosa sul cap rate? Ne abbiamo parlato già a ottobre, adesso ne riparlate adesso. Abbiamo parlato delle tranche per un po' di tempo. In realtà non sta succedendo nulla, il mercato non diventa più facile. Quindi può parlare di questo? L'ho già chiesto prima e lo richiedo perché mi preoccupa molto.
Allora, provo a riepilogare un po' quello che è accaduto da agosto fino ad oggi, perché è chiaro che c'è stato un progetto che è stato portato avanti, che abbiamo dovuto fare chiaramente affinamenti e approfondimenti, quindi si è costruita questa manovra e oggi siamo arrivati per la società nel dialogo con le banche a definirla. Adesso siamo sostanzialmente ad un punto che da qui alla fine di aprile dobbiamo affinare alcuni aspetti tecnici, dobbiamo metterci a definire alcuni aspetti contrattuali, quindi siamo alla cosiddetta partita finale. Però volevo ricordarvi che la società, a seguito di quello che è accaduto in Venezuela, ma ancora prima con l'intenzione di rilanciare e rafforzare la struttura patrimoniale della società, ha iniziato in settembre 2017 a determinare un progetto di rafforzamento patrimoniale e finanziario. Dopodiché, durante questo percorso si è verificato la situazione di default del Venezuela e siamo arrivati a novembre a definire una manovra, una preliminare manovra che poi voi conoscete bene, ci sono state fughe di notizie, quindi il progetto era una fase di determinazione, la fuga di notizie ci ha poi portato a dover comunicare qual era il progetto preliminare e avevamo definito a quel momento e con quelle informazioni, ma il progetto non era ancora compiutamente definito, ma a quel momento erano 200 di aumento di capitale e 200 di altri strumenti finanziari. È chiaro che è un progetto che noi lo stavamo portando avanti per portarlo al mercato compiutamente definito. Poi la fuga di notizie ci ha portato a dover fare qualche passo in avanti.
Dopodiché a dicembre abbiamo continuato a lavorare in questi mesi, dicembre, gennaio e febbraio, con le banche, abbiamo approfondito alcune tematiche, siamo entrati in alcuni dettagli, ci siamo resi conto anche che quella primaria manovra richiedeva un assestamento per migliorare l'assestamento, per migliorare il rating. Oggi siamo arrivati alla definizione, la società ha formulato una proposta netta, definita, e stiamo negoziando con le banche gli ulteriori aspetti tecnici e contrattuali per poter lanciare l'operazione alla fine di aprile. Grazie.
Questo va bene. E perché avete cambiato da 400 a 300 milioni? Questo è un segno di miglioramento oppure non vi sentite molto a vostro agio con il capital market e con, diciamo, i subordinati, con i bond, eccetera? Scusate, so che ho superato le domande che mi erano state date, ma ho delle persone qua nel mio gruppo che mi chiedono di fare altre domande. Ci sono due ragioni perché dalla prima idea di transazione adesso siamo arrivati a un aumento di capitale di 300 milioni soltanto. Prima di tutto, lo ripeto perché è meglio da un punto di vista di un rating futuro, e poi insieme alle banche loro stesse hanno realizzato che emettere un aumento di capitale e un convertibile obbligatorio non sarebbe funzionato. Questo principalmente per queste due ragioni abbiamo cambiato. Ok, grazie, ho capito.
La prossima domanda è da parte di Guillaume Saint di Goldman Sachs. Prego.
Salve, grazie per darmi la possibilità. Adesso, a novembre, voi avete parlato della guidance, milioni di euro, oggi parlate di 105 miliardi, 1,5 miliardi, quindi avete cambiato rispetto a novembre. Che cosa è cambiato? Quindi perché avete cambiato in termini del guidance? E anche poi vorrei che parlaste dei ricavi. Come ha detto il mio collega il dottor Caucci, per quanto riguarda il net debt, l'indebitamento netto, avevamo fatturato dei cambiamenti, miglioramenti anche per delle partite slow moving, che poi invece non sono arrivati, ecco perché abbiamo dovuto rimandare al 2018 parte di questi. La parte italiana è stata incassata ma il resto no, e poi la vendita di un nostro asset, gli ospedali in Toscana, e avevamo previsto di completare a dicembre, ma poi l'abbiamo dovuto dividere in due tranche per poter chiudere. Avevamo bisogno dell'accordo del cliente per trasferire le shares, e in Italia sapete che i tempi sono lunghi, quindi è un processo in itinere, dobbiamo aspettare dal cliente per poter ottenere il loro ok sul trasferimento delle azioni, delle quote. Ok, e per quanto riguarda la collection, il working capital, per quanto riguarda le guidance, puoi ripetere, date il guidance sul capitale di esercizio, che avete fatto meglio, erano 500 milioni, avete fatto 550, quindi siete andati meglio, quindi pensavo fosse un problema di collection, di raccolta. Sì, come ho detto, la guidance è stata rispettata in termini del networking capital, però per il totale che anche colpito dalla vendita delle attività non abbiamo rispettato la guidance, ecco perché abbiamo questa differenza. Quindi lei stava parlando 700 milioni di euro che venivano dalle vendite, giusto? In parte è anche la raccolta non soltanto dallo slow moving, dalle partite slow moving. Allora, mi scusi, mi stavano spiegando, mi stanno aiutando. Allora, a parte delle receivable che prevedevamo arrivassero, era nelle attività fisse, non nel capitale di esercizio, ecco perché questo non è presente al di sotto, nel cappello di working capital. Ok, e poi ritornando alla domanda che avevo fatto prima, quindi le receivables dell'estensione del terzo punto venite pagati attraverso un'estensione della vita della concessione piuttosto che col for cash. Forse mi può correggere il collega delle concessioni e mi rifaccio a quello che ha detto Marina. Le receivable, come ha detto il collega prima, devono essere incassate come revenue della concessione, quindi le stanno incassando per i chilometri extra che sono stati costruiti e c'è una tempistica di pagamento che copre 5-6 anni, quindi questo è quello che abbiamo al momento. Quando abbiamo parlato a novembre, se mi ricordo bene, di voler vendere queste receivable, era perché volevamo anticipare il pagamento. Oggi questa costruzione di questi chilometri extra è quasi finita, ecco perché vedete questa quantità di receivable non è cambiata molto da settembre a dicembre e non anticipiamo grandi cambiamenti anche in futuro. Grazie, questo ha senso, grazie.
La prossima domanda è da parte di Oleg Konev di Iron Shield Capital. Prego.
La prima domanda, la cash conversion. Sembra che la cash conversion potete aiutarmi a capire perché questa linea consuma così tanto cash? Qual è la differenza fra un amount che è dovuto dai clienti e i trade receivables? Se guardiamo i trade receivables sembra che siano pagati puntualmente e line item invece che sono i clienti, i committenti che non pagano. E ho sentito sul mercato che il riconoscimento degli accounting standard è molto più soggettivo, è più lasso. Questo è corretto? Nel senso che i trade receivables che del cliente, gli amounts due from customers, quello è più soggettivo, nel senso che magari il lavoro è stato fatto ma il committente non l'ha accettato. E poi per quanto riguarda gli slow moving item di cui state parlando, tutti questi sono dei receivable o è il lavoro in corso, work in progress? Quindi i trade receivables sono dei receivable già riconosciuti dai committenti e quindi fatturati, mentre
i crediti verso i committenti, questo è work in progress, questa è la differenza fra i due naturalmente. Per quanto riguarda le slow moving, una parte sono receivables e una parte sono work in progress. La parte della Romania è nei receivables, come dicevamo prima, in risposta all'altra domanda, mentre la parte algerina è ancora nel work in progress. Sembra che quando abbiamo un contratto a lungo termine con vari anni, la differenza fra i trade receivables e quelli con i clienti si sta lavorando ancora su un contratto e magari il committente non è d'accordo col lavoro fatto, invece si potrebbero, i trade receivables sembrano essere pagati puntualmente, la delta, la differenza con l'operating cash flow sembra essere correlato a questo item. Vorrei capire meglio qual è questa, perché c'è questo delta, questa differenza.
Sì. Allora, è chiaro che nel momento in cui il work in progress viene fatturato, diventa una partita corrente e viene pagata nei termini del contratto, che normalmente sono 60 giorni, 90 giorni a seconda del cliente. Quindi quella chiaramente è una partita che ha un rigiro molto veloce. Il fatto che ci siano nell'ambito della situazione patrimoniale un ammontare di work in progress è così importante, è legato al fatto che noi abbiamo dei contratti, diciamo, di una certa dimensione, nella quale chiaramente incide molto il criterio di fatturazione delle varie milestone, che normalmente vengono diciamo accumulati come lavori nel corso di un periodo molto lungo, e poi vengono fatturate quando si raggiunge una milestone ben precisa. Questo fa sì che il valore medio dei work in progress sia particolarmente significativo. Però quello che ci teniamo a precisare è che la definizione del valore nel work in progress è esattamente la valorizzazione secondo i prezzi del contratto delle unità di lavoro svolte, quindi non è una valutazione di tipo soggettivo fatto dalla società, ma è una valorizzazione fatta applicando, diciamo, i criteri contenuti nel contratto. Nell'ambito di questi lavori in corso possono esserci anche degli item legati a delle varianti che via via vengono sviluppate nel progetto, che normalmente trovano un componimento con il cliente nell'ambito della vita del progetto stessa, quindi non abbiamo una componente valutativa particolarmente significativa nell'ambito di questa voce. Ripeto, i criteri sono gli stessi criteri di valorizzazione che vengono utilizzati per i crediti, però da un punto di vista tecnico il lavoro viene svolto, viene iscritto nell'ambito dei work in progress. Poi quando matura le caratteristiche per poter essere fatturato viene riclassificato nei receivable e quindi viene poi incassato secondo i tempi medi di incasso previsti dal contratto.
C'è un motivo per cui i giorni di work in progress sono aumentati, perché mi sembra che il revenue sta crescendo e quindi il work in progress come percentuale del revenue è la complessità del progetto, ci sono progetti più complessi, è questo il motivo?
Sì, no, sì, è corretto, la complessità del progetto e la dimensione del progetto incidono nella determinazione di work in progress tendenzialmente più alti di progetti, diciamo, con una size medio-piccola. però ci sono delle fattispecie particolari, come ad esempio quello di cui si parlava poco fa, cioè il Motor Extension Fee, che è quell'importo di circa 140 milioni, quello tecnicamente è un work in progress che viene fatturato secondo anno per anno a seconda della maturazione, quindi quello anno dopo anno passa per la quota di competenza negli account receivable, viene fatturato ed incassato con i tempi contrattuali, che mi sembra nello specifico essere, diciamo, i tempi medi di incasso del progetto sui 60-90 giorni. Quindi noi stiamo lavorando in maniera molto significativa sul riorientare il nostro portafoglio lavori su progetti che abbiano caratteristiche finanziarie meno invasive, meno, diciamo, penalizzanti per noi, e quindi stiamo cercando di ricostituire un valore di anticipi contrattuali e delle milestone molto più diluite nel tempo, che ci consentano di abbassare in maniera significativa questo stock di work in progress, che oggi ha determinato, per contratti, diciamo, presi con una logica non particolarmente efficiente, lo stock attuale, che sicuramente è importante, ma noi abbiamo in piedi una task force che è proprio finalizzata a, diciamo, efficientare questo item di bilancio, che sicuramente ha un'importanza in termini di assorbimento di cassa.
Questo ho capito. La seconda domanda riguarda appunto il cash e il balance sheet. Per una construction company è abbastanza comune fornire cash per anche il bonding lines e garanzie per le banche. Quindi quanto viene utilizzato come cash collateral, quindi come garanzia per le banche?
Sì, buonasera. In realtà nel nostro caso, nel nostro portafoglio, noi non abbiamo ad oggi ricorso a cash collateral per garantire e fare backup dei nostri bonding. Ci sono un paio di situazioni in cui, soprattutto negli US, le sureties possono chiedere, se il progetto è particolarmente rilevante, come ci è successo nel corso del 2017, un backup tramite LOC, quindi una lettera di credito fornita da una banca sotto forma di controgaranzia, non cash collateral. Non so se ho risposto in maniera esaustiva.
Sì, credo di sì. E un'ultima domanda, una domanda sì o no. Per quanto riguarda il non-binding che avete ricevuto per il terzo ponte, non pensano che non potete parlare dei livelli, ma al di sopra o al di sotto del valore netto dello shareholder loan e dell'equity che è nel balance sheet?
Noi abbiamo ricevuto diverse offerte, chiaramente abbiamo attivato la fase 2, che è la fase quella finale per la richiesta delle offerte vincolanti, e diciamo, abbiamo una forchetta di valori sulle quali vale la pena sicuramente andare alla fase 2 a cercare di finalizzare. Più di questo, in questo momento di trattativa, ritengo non sia opportuno andare, però insomma l'indicazione è che stiamo andando in fase 2 convinti.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Callum Emslie di Bank of America. Prego.
Salve. Per le receivables mi chiedevo, avete parlato delle receivables turche e non prevedete di progredire fino al primo dopo la collection. Adesso per la Romania e l'Algeria, ci potete dire esattamente immagino che ci sia un giudizio a vostro favore per le receivable, quindi potete darmi una tempistica quando pensate di incassare anche per l'Algeria?
Allora, sull'Algeria e la Romania abbiamo dei gradi di giudizio che chiaramente sono a nostro favore, si sta completando l'iter, il caso della Romania avete visto politicamente, ci sono diverse situazioni a livello politico e governativo che si dimettono in continuazione i governi, quindi è difficile poi chiudere la negoziazione. Siamo in una fase finale per tutte e due le situazioni dell'iter amministrativo, quindi si dovrebbe chiudere sostanzialmente l'iter amministrativo che definisca poi i tempi e l'importo da ricevere. Comunque se interessa, le fasi intermedie sono sostanzialmente quelle che abbiamo riportato nelle nostre aspettative. Quindi abbiamo avuto dei rallentamenti legati al completamento dell'iter amministrativo.
Grazie mille per la spiegazione.
La prossima domanda è da parte di Louis Peters di JP Morgan. Prego.
Salve e grazie. La prima domanda è del reverse factoring. Se potete chiedere di ripeterla, per favore, è stata fatta velocemente. Allora, chiedevo, in non-recourse, reverse factoring e reverse factoring, quali sono questi elementi, se ne potete parlare? Non-reverse factoring e reverse factoring.
Lo stock di non-recourse factoring al 31-12 2017 è nell'ordine di grandezza di circa 250 milioni. Sul programma, questo valore è un valore che è in riduzione rispetto a quello che normalmente è il nostro outstanding medio anche negli anni precedenti. Per quanto riguarda il reverse factoring, 250 milioni è il non recourse factoring. Per quanto riguarda invece il programma di reverse factoring, questo per noi è un programma, diciamo, a supporto soprattutto dei nostri fornitori, quindi è il supporto che garantiamo ai nostri fornitori che chiedono di scontare i propri crediti nei nostri confronti, ci viene notificato e noi procediamo ad un'accettazione specifica per ogni singolo debito riconosciuto e siamo a conoscenza del fatto che il valore medio ad oggi dei crediti ceduti nei nostri confronti sia intorno a inferiore ai 100 milioni di euro, intorno ai 95 milioni.
Grazie. Seconda domanda. Avete visto della pressione sul working capital oppure una riduzione nella linea visto che si è stati ridotti, c'è stato un downgrading a triple C? Sta chiedendo se dopo il down rating abbiamo avuto una pressione sul working capital e l'accesso alle surety line.
diciamo che noi abbiamo una grid amount, un plafond di garanzie anche con le sureties importante, c'è sempre stato un rapporto molto positivo in considerazione delle performance che il gruppo è sempre stato in grado di portare. I lavori del nostro gruppo sono storicamente sempre stati deliberati in tempo e tendenzialmente rispettando i budget, quindi non avendo subito claim non abbiamo avuto mai problemi importanti, diciamo, con le nostre controparti finanziarie. È evidente che a valle, diciamo, del downgrading e della incertezza e del contesto generale di incertezza che si è determinato sul settore delle costruzioni in generale di conseguenza anche sul nostro nome, l'accesso al supporto di bonding sui nuovi progetti è più difficile. Siamo stati in grado, grazie alla relazione, di gestire situazione degli ultimi mesi, ma evidentemente il nostro programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario è volto anche a ristabilire con le nostre controparti quel clima di fiducia che ci possa permettere di supportare adeguatamente il percorso di supporto industriale e commerciale per il nostro futuro.
Grazie. La prossima domanda è da parte di Felipe Mallard di Union Capital Group. Prego.
Grazie, buonasera. Grazie per far ascoltare la mia domanda. Se ricordo bene, c'è stato un articolo nella stampa che diceva che forse voi cercate un partner industriale che possa aiutarvi nell'aumento di capitale e coprire una percentuale di Astaldi. È un'opzione che state considerando o no?
Ma rispondo sempre come responsabile della società, quindi per quello che riguarda la società non ci sono alcune non c'è alcuna trattativa, quindi non riguarda di sicuro la società. Se lei si riferisce a informazioni riguardanti invece l'azionista di maggioranza, a questo punto, visto che mi fate sempre le domande per capire il commitment sull'azionista di maggioranza e quello che sta facendo l'azionista di maggioranza, forse vi inviterei a porre le domande all'azionista stesso, che sicuramente potrà darvi le dovute risposte. Grazie.
Grazie, ma in realtà la mia domanda era un po' diversa, perché io volevo vedere se state cercando un partner industriale, come un altro gruppo industriale che opera forse in altre parti del mondo e che svolge un po' la stessa attività come la vostra. Unire le forze, questa era un po' la domanda, e non è una domanda sull'azionista di maggioranza, ma se siete in cerca di un partner industriale.
Se si riferisce al fatto che se la società nell'eseguire i vari lavori si unisce in joint venture, fa accordi commerciali con altre società leader sul settore, ma questo avviene usualmente, nel senso noi quasi in tutti i nostri lavori, sia in Italia che all'estero, lavoriamo in joint venture con altri general contractor
Abbiamo anche delle partnership stabili in alcune aree, un esempio può essere la Turchia, così come in Italia su alcune tratte ferroviarie, con altri, ripeto, general contractor di livello adeguato ad Astaldi. Quindi se si riferisce a questo, noi lavoriamo con questo sistema di joint venture. Non stiamo facendo altro che quello che si fa usualmente, anzi proprio nell'ottica di quello che era il de-risking, vi ricordo che in una delle mie presentazioni, proprio per il contenimento del rischio nell'esecuzione dei lavori, soprattutto all'estero, privilegiamo chiaramente le esecuzioni di lavori in joint venture con partner locali. Questo sicuro fa parte della politica dell'azienda. Spero di aver risposto.
Ultima domanda.
La prossima domanda è da parte di Hemant Dabke di Barclays Capital. Grazie.
Salve, ho un paio di domande a seguire quelle che sono state poste dagli altri. Il net debt guidance, voi avete detto che aspettate, state guardando la disposal di alcune attività. Può parlare di questo aspetto? E poi il ponte sul Bosforo. A novembre avete detto che vendete soltanto il shareholder loan. Me lo può confermare che vendete shareholder loan più l'equity adesso? Per quanto riguarda il terzo ponte, confermiamo, come abbiamo detto, lo possiamo vedere anche a pagina, una pagina di diapositive, stiamo procedendo a vendere sia il shareholder hold e l'equity, 160 milioni di euro e l'altro 152 circa. Questo è uno step up, è un cambiamento del nostro piano iniziale, perché all'epoca, quando avevamo pensato di vendere gli asset, inizialmente avevamo pensato che il shareholder loan sarebbe stato più facile da vendere, ma adesso insieme agli azionisti, perché noi stiamo negoziando insieme con loro per la vendita di una parte degli asset, per la nostra parte posso confermare che shareholder loan più equity. Quando dico shareholder intendevo con i nostri partner, stiamo negoziando con i nostri partner, Sì, e per il net debt guidance, che fixed asset invece prevedete di vendere? Come abbiamo visto che durante gli anni abbiamo completato molti lavori, abbiamo previsto di vendere alcuni equipment, alcune apparecchiature che sono appunto classificate come fixed asset. Abbiamo pensato di venderne alla fine dell'anno, è qualcosa che stiamo facendo adesso nel 2018. Grazie. Grazie per aver partecipato alla nostra conference call, mi auguro che sia stata utile e se ci sono delle domande che sono rimaste, se senza risposta, ci dispiace, potete mandare un'email, mandarmi le domande che non abbiamo tempo di rispondere, risponderemo per scritto. Grazie.